Ma allora che ne è della Chiesa? Come, ritorniamo nella immagine precedente, come capire meglio questa Chiesa? Ecco, questa è una zoomata sull'area in cui sorge la Chiesa. E qui, ecco, entra il rapporto più forte con il territorio. Noi, se pensassimo che intorno alla Chiesa c'era un abitato, a metà XII secolo, e questo abitato nel 200 si è spostato sul castello, sbaglieremmo. Perché non è così. Cioè, tra XI e XII secolo, in quest'area si diffonde un insediamento sparso, che può avere aree di maggiore intensità e minore intensità. Dobbiamo visualizzarcelo così, come un insediamento sparso con zone più dense e zone più rade. Queste zone più dense sono dove sorgono le chiese. Sono zone in cui c'è bisogno di un servizio religioso per la popolazione e nascono queste chiese. Però non sono chiese di villaggio, sono chiese che stanno in una maglia molto larga di insediamento, che in quella zona lì si fa un po' più fitta. Per quello che intorno alla nostra chiesa non c'è assolutamente nulla. Quando poi, nel tardo medioevo, tra 2 e soprattutto 300, iniziano i problemi di forte insicurezza sul territorio, la gente va a abitare vicino ai castelli, o perché c'è una progettazione, come in questo caso, evidentemente c'è una politica territoriale signorile che favorisce l'andare a abitare vicino al castello e quindi favorisce tutta una riorganizzazione del territorio, ecco, oppure per motivi di sicurezza, ecco che allora nascono questi insediamenti accentrati. Ed ecco perché si disloca, capite? Ecco perché la Chiesa oggi sorge isolata. Ma dobbiamo pensare che anche allora era abbastanza isolato. Ora, riusciamo a capire qualcosa di più su questa nostra chiesa di San Vittore? Vedete, è interessante come la funzione di queste chiese spesso rimane una, cioè cimiteriale. E cioè la comunità continua a conservare il cimitero nell'area della vecchia chiesa. Infatti, vedete, a Montemagno è così. Il cimitero comunale è ancora presso la chiesa. Ora, possiamo capire in definitiva qualcosa di più su questa chiesa, ma ecco, un fatto affascinante, se riflettiamo, è questo, allora qui ci aiutano gli ecologi, ci aiutano chi studia gli aspetti naturalistici, che l'area intorno alla chiesa è boscata, è l'unica area boscata. Vedete che tutto il resto abbiamo zone agricole e una specie di fetta di bosco che sopravvive intorno alla chiesa. Ma questo bosco intorno alla chiesa, vedete, non è un bosco così, cioè è un bosco di piccole dimensioni, però è un bosco che ci aiuta, ci butta improvvisamente in un territorio che era molto più simile a quello del XII secolo. Cioè tutte queste grandi aree coltivate che vediamo oggi non corrispondono assolutamente alla situazione insediativa rada del XII secolo. Dobbiamo immaginarci una situazione molto più simile a quella che ci fa vedere questa fotografia, che è volutamente una zoomata. Se come prima allarghiamo lo zoom, ci troviamo invece in un territorio diverso. Allora, ritorniamo sulla zoomata larga. Ecco la nostra chiesa ed ecco la parte di bosco che ho perimetrato. Questo, gli studiosi di ecologia del paesaggio ti dicono che è un bosco residuale, cioè è una fetta di bosco che sopravvive intorno ad aree coltivate che hanno eliminato un bosco più antico. Ma se andiamo a cercarle, ce ne sono diverse, che riconosciamo subito da una caratteristica, che hanno margini antropici, cioè margini ritagliati. Dunque, in sostanza, per concludere, cosa possiamo capire? Possiamo capire che intorno alla chiesa di San Vittore c'era un paesaggio boscato, probabilmente molto denso. Dobbiamo immaginarci non tutte queste stese di campi, ma grandi boschi che ricoprivano queste zone, un insediamento rado. E a un certo punto, tra 2 e 300, si forma l'insediamento annucleato intorno al castello e il paesaggio comincia a mutare fino ad arrivare alla situazione odierna di grande disboscamento di queste aree libere. Ma tutto era allora molto diverso. Allora, ecco, anche dal punto di vista della conservazione, ritornare in questa piccola macchia di bosco ci ributta in un attimo in una situazione molto più simile a quella medievale di quella che e oggi. Poi lì si possono fare discorsi ecologici, non è un bosco antico, cioè non è quello che gli inglesi chiamano l'ancient wood, cioè non è un bosco che si è perpetuato fino ad oggi nelle condizioni di rinnovamento simili a quelle medievali, come sono pochi boschi antichi, ad esempio in Piemonte il bosco della Partecipanza a Trino pare essere uno di questi boschi che sono rimasti così. No, questo è un bosco molto più recente, che ha avuto sicuramente un momento di sboscamento, è inquinato dalla robinia, se andate a vedere non c'era certamente nel Medioevo, ecco, però ci riporta comunque a delle dimensioni molto più vicine al territorio medievale. Secondo esempio, ultimo, Cortazzone. Anche Cortazzone, una chiesa famosissima che non devo introdurvi, anche Cortazzone si può datare a metà XII secolo, è più complicata la cronologia di Cortazzone, ma non entriamo adesso in questi dettagli da storico dell'architettura, piuttosto guardiamo il territorio. Ecco, una foto satellitare però ruotata ci aiuta di più a percepire la valle di Cortazzone. La valle di Cortazzone è una valle tagliata dal Dorio Cortazzone, che è questo, e tra colline dolci, basse, e di nuovo una sezione molto simile a quella precedente. Questa è la chiesa, sulla collinetta di Mungiglietto, la valle e il nuovo borgo, nuovo tra virgolette, borgo del 200-300, annucleato intorno al castello. Vedete, una situazione estremamente simile. Guardiamo meglio la situazione, la chiesa e il borgo. Guardiamo subito anche con un occhio da storici dell'agricoltura il paesaggio. Ci accorgiamo subito che c'è un particellare che è molto regolare, che sta a cavallo del rio, che è un particellare modernissimo, un particellare che si è formato tra 8 e 900. Perché? Qui ci sono oggi coltura pioppo, recenti, colture umide, perché il pioppo sta molto bene in queste aree, e perché il rio, essendo un'area pianeggiante, esonda facilmente. E quindi tra 8 e 900 hanno destinato queste aree alla cultura del pioppo. Nel Medioevo, ma ancora vedremo nel 700, queste aree praticamente non erano utilizzate, erano aree che venivano lasciate al fiume a respirare, cioè il fiume le esondava, praticamente si ritirava. Riconosciamo subito, no, il particellare diverso. Invece questo è un particellare molto più antico che si è formato molto prima. Ora guardate i boschi, qui a differenza di Montemagno i boschi ci sono molto di più. Probabilmente la situazione era simile, Montemagno, Cortazzone, nel XII secolo, ma qui si è conservata una porzione molto maggiore del bosco. Allora, però a Cortazzone abbiamo fatto degli studi più approfonditi, prima erano cose un po' più, diciamo, di osservazione a livello di fotosatellitare. Invece adesso su Cortazzone abbiamo compiuto uno studio su catasto del 1767, che è conservato dall'Archivio di Stato di Torino, che è un catasto sabaudo, che ci dà una fotografia estremamente fedele del territorio alla fine del Settecento. E ci siamo messi a studiarlo, è stato un lavoro lungo, in sostanza si tratta di fare quello che è il filtraggio cartografico, cioè si riportano i dati catastali sulla situazione odierna e si cerca di operare un riconoscimento di questi dati rispetto alla situazione odierna. È chiaro che se noi mettiamo la mappa catastale su quella odierna non coincidono, perché ovviamente la mappa catastale rilevata nel Settecento è rilevata con mezzi molto più imprecisi rispetto al rilevamento satellitare odierno. Allora bisogna fare un riconoscimento, un'operazione molto delicata, molto lunga, anche di riconoscere ogni linea del particellare nella situazione odierna. Tanto un lavoro non facile, però i risultati sono stati interessanti. Ve li presento brevemente. Vedete, cominciamo a guardare la situazione della orografia. Vedete, vi dicevo, scarsa pendenza, scarsi rilievi, non superano il 30%, quindi colline molto dolci. Vedete subito che le due aree del castello e della chiesa sono aree stanno su delle aree ben chiare, cioè sono le aree gialle, le aree che hanno pendenza tra 10 e 30 gradi. Ecco il rio del Cortazzone, la chiesa di San Secondo, l'abbiamo già vista nella foto satellitare, dall'altra parte il rio, l'insediamento del castello. Ed ecco il particellare, questo è il catastale, particellare catastale settecentesco, dove vedete subito i dati interessanti, e cioè abbiamo distinto in rosso c'è il sistema viario, le particelle sono in verde, i corsi d'acqua, ma è solo questo, praticamente è in azzurro, e poi gli edifici. Fissiamo l'attenzione sulle particelle, vedete che c'è una struttura di particellare molto chiara, vi dicevo, ad esempio la zona del rio non è ancora praticamente suddivisa, perché non è praticamente utilizzata, e invece le particelle si fanno molto fitte in queste aree, non a caso nelle aree di insediamento. L'insediamento è ancora sparso, è molto più, cioè diciamo al di qua del rio di Cortazzone ci troviamo un'immagine di insediamento che deve essere molto più simile a quella medievale. Non dico assolutamente che era quella medievale, possiamo dirlo solo per dove era la chiesa, il resto non sappiamo, però è più simile, è più vicina. Invece qui abbiamo già il fenomeno di centramento. Poi se ci mettiamo a studiare il particellare, adesso andremo troppo in lunghe, ma ormai si possono fare studi molto sofisticati sul sistema e riuscire a individuare quelle che sono le linee matrici del particellare, quindi le linee più antiche del particellare, su cui tutte le altre linee sono appoggiate. E siccome c'è un edificio di metà dodicesimo, allora lì possiamo dire che le linee matrici del particellare sono probabilmente di dodicesimo secolo. Capito? Questo è il ragionamento su cui si fonda. Cosa succede? Se confrontiamo questo col particellare odierno, vediamo subito la situazione, cioè un frazionamento molto forte, quindi frazionamento dovuti ai frazionamenti di proprietà, alle vendite e alle eredità, però l'asse del particellare è rimasta la stessa. Dove è cambiato, come vi dicevo, sono nella del Rio, dove c'è un fittissimo particellare allungato che è quello dei pioppi di 8-900. Torniamo un attimo indietro, vedete, no, torniamo un attimo indietro, vedete subito, ecco, la differenza tra i due particellari. Come però le linee matrici rimangono le stesse. Queste non sono ancora linee matrici, queste sono le linee del 700. Una linea matrice, ad esempio, è questa, vedete, su cui si appoggiano tutte le altre linee. Qui ce n'è una molto interessante, guardate. Questa è probabilmente un'area di disboscamento originale. Vedete un cerchio su cui sono appoggiate tutte le linee interne di particellare. Quindi questa probabilmente è una grande radura che sta fatta nel bosco originario. Ed ecco il passo successivo, di nuovo catastro settecentesco, le colture, la situazione culturale. Vedete un mosaico molto molto variegato, un mosaico che è Marco, che piace agli agronomi, vorreste vedere i mosaici così. Un mosaico, vedete, dove si alternano continuamente la vite, il prato, il pascolo, con una situazione molto ben distribuita, che riflette questo insediamento sparso che abbiamo visto delle cascine. Se invece andiamo, ahimè, nel paesaggio odierno, questo ci piace molto meno. Correggimi se sbaglio, Marco, però ecco, vedete, la vigna è crollata. La vigna è quella viola, no? Viola-blu. Vedete, la vigna è crollata, quasi non c'è più. E tutto questo, che è bosco o prato, è in realtà abbandono. Cioè noi possiamo classificarlo come bosco, ma è bosco d'abbandono, bosco che nessuno cura più, che nessuno guarda più, vedete. È tutta un'area abbandonata e l'unica che rimane a coltura, diciamo, seguita oggi è questa zona dei pioppi, che c'è ancora la zona rossa. Se torniamo un attimo indietro, guardate che differenza, guardate quest'area qui, cos'era nel 700, veramente era un giardino, e cos'è oggi, ecco. Allora, questa è la storia del paesaggio, questo ci porta in una dimensione di paesaggio che non è quella medievale, non possiamo dire che il 600 era come medievo, però ecco, medievo a parte, comunque ci porta in una cultura del paesaggio che è veramente diversa da quella di oggi. E infine ecco un prospetto complessivo che ci fa vedere le diverse percentuali. Vedete il bosco oggi è il rosso e il 700 è il blu e il 700. Il bosco al 36% oggi, 14% nel 700. Il seminativo, ma il pioppetto che la alza oggi. Il pascolo era molto alto, ma questo era pascolo curato nel 700, era pascolo sfalciato, pascolo irrigato, eccetera. Invece quel prato di oggi è prato d'abbandono. E poi il crollo della vigna dal 26% all'8%. Ecco, il paesaggio veramente è una fonte storica, che noi possiamo studiare, possiamo capire, e lavorando con gli agronomi, lavorando con chi tutela il territorio, con le sovrintendenze, credo che sia una strada veramente importante per il futuro. Grazie.